rispondi deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa? Sole.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura.
Sempre spiato.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trovi ad essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Tempo qui dentro è come un lago fermo. Ai nostri occhi di sale in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, le grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
Porque trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor,
liberare tutti vuol dir lottare ancora, vuol dir organizzarci senza perdere.
È un tempo che sembra fermo, ma passa, passa, passerà l'inverno.
Liberare tutti vuol dir lottare ancora, vuol dir organizzarci senza perdere.
E allora, buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, questa è Radio Onda Rossa, questa è la Conta, trasmissione contro il carcere di Radio Onda Rossa. Dunque, siamo al 9 di aprile, quindi la primavera già si sente nell'aria, anzi è abbastanza, le temperature sono molto aumentate in questi giorni, quindi è arrivata in grande stile la primavera, con gli alti e bassi propria di una stagione di transizione, e questa cosa... La diciamo a proposito del fatto che in carcere l'arrivo della primavera è un altro colpo pesante, perché segnala un'altra stagione che si rischia di perdere, una delle stagioni più belle, la primavera delle carceri si perde, nel senso che viene annullata, non si vive la stessa primavera che si vive fuori con tutti i problemi, ma fuori, chi sta fuori, chi vive questa parziale libertà esterna, chi ha questa via di fuga esterna dalle mura di un carcere, è chiaro che può in qualche modo godere della primavera buttandosi su un prato, facendo una passeggiata, cercando un ambiente dove c'è verde per poter così riposarsi un po'. E chi sta in carcere la soffre di più, quindi il saluto è ancora più forte e l'augurio di libertà. In questi giorni c'è una mobilitazione nelle carceri italiane, non massiccia, anzi diciamo la verità è sempre il modo migliore di affrontare qualunque problema. È molto scarsa la mobilitazione che qualcuno ha lanciato, un coordinamento dei detenuti ha lanciato questa mobilitazione dal 5 al 20 di aprile. In realtà non in tante carceri avviene qualcosa, mobilitazioni, battiture, piccole proteste, insomma, no? Perché gli obiettivi che sono in questa mobilitazione sono interessanti. L'amnistia, si chiede l'abolizione delle misure più fastidiose, più brutte, più efferate, come l'ergastolo, l'ergastolo ostativo, i regimi di 41 bis, 14 bis, alta sorveglianza, cioè i regimi che separano detenuti da altri detenuti e soprattutto peggiorano le condizioni di vita. Per il sovraffollamento, sono tutti i problemi che gravano sulla popolazione detenuta di questo paese. Le mobilitazioni però non sono molto estese, perché? Perché credo, e questa è la valutazione che diamo noi e che la diciamo criticamente per cercare di superare questo questo modo di fare, nel senso che qualcuno, alcuni gruppi detenuti insieme a persone esterne, sicuramente tutti animati da ottimi propositi, questo è indubbio, e noi siamo infatti al loro fianco e ci stiamo mobilitando per farla crescere questa protesta, però l'hanno lanciata in maniera un po' sganciata da un reale percorso di crescita e di organizzazione all'interno delle galere e nei quartieri esterni, quelli che sono più legati dalla frequentazione dei soggetti, di quelle, degli abitanti di quel quartiere alla prigione, al carcere. Le cose vanno, le proteste, le mobilitazioni vanno organizzate bene, non ci deve essere fretta, i tempi di crescita e di organizzazione dei, diciamo, dei proletari, degli ultimi, di coloro che soffrono, dei carcerati, così come dei lavoratori, sono sempre lunghi. Lunghi, faticosi, e non si possono cercare scorciatoie di sorta, il tempo che ci vuole, quindi credo che a questo punto conviene che gli stessi detenuti prendano in mano l'organizzazione delle proprie proteste e cerchino con l'aiuto dell'esterno, quindi noi ci proponiamo in primo luogo a fare da ponte, appunto attraverso il ponte che possono fare sia l'esterno, costruiscano una reale organizzazione tra diverse gruppi di detenuti più attivi, i più pieni di voglia, diciamo, di lottare, di cambiare le condizioni, per costruire un coordinamento reale, reale effettivo, fatto di uomini e donne vere, in carne e ossa, carcerati veri, all'interno di diverse carceri, collegati con situazioni esterne, e poi proporre una stagione di mobilitazioni, un periodo di mobilitazioni che si faccia sentire. Comunque domenica scorsa mattina dalle 11:30 stavamo sotto il carcere di Rebibbia, dalla parte che si affaccia sul reparto G12, qualcuno ci avrà sentito, siamo stati lì, abbiamo lanciato slogan, incoraggiato, dimostrato solidarietà, erano un centinaio di persone che hanno lanciato, appunto, espresso solidarietà a chi sta al di là delle sbarre. La voce sicuramente è circolata, poi dopo da lì ci si è spostati verso il femminile e lo stesso si è manifestata questa solidarietà, far sentire che chi sta dentro non è solo, non è sola, hanno intorno a sé, seppur in costruzione, in fase di crescita, ancora minima però è in fase di crescita, gruppi di persone, uomini e donne, che solidarizzano con loro. Questa cosa è molto importante, far sentire che c'è un legame dentro fuori, va però accresciuta. Come fare per accrescere? Questo è il contributo che ciascuno di noi può dare in qualunque luogo si trovi, se ha questa sensibilità di sentirsi affratellato con chi sta dall'altra parte del muro, di non voler giudicare chi sta dall'altra parte del muro. Ci sono già tanti giudici in questo paese, non è il caso di aggiungere, l'unica funzione che non manca in questo paese sono i giudici, non parlo soltanto dei giudici togati, i magistrati, tutti sono giudici, i giornalisti giudicano a man bassa qua e là, la gente comune, i borghesi, le persone cosiddette il bravo padre di famiglia, di una famiglia su, no? Giudica, tutti a giudicare i comportamenti, nessuno a farsi carico per capire perché avvengono dei fatti. Se dei fatti avvengono, quella è la realtà. La realtà è fatta di tanti avvenimenti, tanti fatti che accadono. Ciò che accade è la realtà. Sfuggire a questa realtà vuol dire stare sulla nuvoletta e far finta di niente. Questa realtà va capita, spiegata e poi va, appunto, contrastata per cambiarla, per andare incontro alle esigenze delle persone che, appunto, di questa realtà ne soffrono le conseguenze peggiori. E chi sta in carcere, la popolazione detenuta, detenuti e detenute, sono quelli che la soffrono in massima parte, in massima forza. E dunque, noi siamo ancora, probabilmente nei prossimi giorni, forse ancora domenica, si farà un'altra iniziativa sotto il carcere di Re Bibbia. Pensiamo che appunto dentro il carcere, tra i vari reparti, possa circolare questa voce, si possano organizzare delle proteste di qualunque tipo per far sentire la voce di chi sta dentro, e quindi vedere di mettere in moto questa protesta, questo coro di voci di chi non ha voce, perché chi sta in carcere non ha voce, e soprattutto perché si colleghi appunto, dopo daremo anche delle indicazioni per chi sta dentro a dove potersi collegare con l'esterno, con le persone che solidarizzano con chi sta in carcere, in modo che si può scrivere a questa radio, chiaramente Radio Onda Rossa, via De Voci 56, lo sapete, 00185 Roma. Se mettete la conta arriva proprio su questo tavolo, a questa trasmissione. Potremo leggere, se ci raccontate cose che volete far conoscere per radio, la leggiamo, e poi ovviamente possiamo farla circolare anche in altri carceri. Quindi, e in più vi daremo a fine trasmissione un altro indirizzo di altre realtà solidali a cui potete scrivere, visto che appunto in carcere non si ha la rete internet, e quindi l'unico modo di usare ancora la carta, penna, carta e busta e francobollo. Dunque, passiamo a vedere cosa è successo. Intanto sono usciti il 31 di marzo sono usciti i dati del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ci dà il numero delle persone, 61.000 detenuti in carcere e 30.683 in misure alternative. È un numero basso, è il numero più basso d'Europa, circa il rapporto tra detenuti intramurali, cioè dentro il carcere, e quelli in misura alternativa, che sono o parzialmente detenuti, cioè sono in semilibertà, oppure in altre forme, in genere in affidamento in prova ai servizi sociali. Sono 30.683 nelle varie forme. È il dato appunto recente del 31 marzo scorso, circa la metà, meno la metà esattamente, dice che quelli che stanno in carcere. 11.000 sono all'affidamento in prova ai servizi sociali, 3.103 in libertà vigilata, controllata, poi 5.000, cioè 4.857 ammessi ai lavori di pubblica utilità. Insomma, questi più o meno sono agli arresti domiciliari 10.000, sono questi in tutto appunto 30.600. È un numero scarso. In quasi tutti i paesi europei, e ancora di più negli Stati Uniti, la parte delle persone cosiddette in controllo penale esterno, quelli che stanno in misura alternativa, qualunque essa sia, quindi che vivono gran parte della giornata o tutta la giornata fuori dal carcere, si chiamano persone sottoposte al controllo penale esterno. Quelli che stanno in carcere si chiamano persone sottoposte al controllo penale intramurario interno, cioè dentro al carcere. Per capire, questi sono i termini che usano loro, i termini tecnici, quindi è bene imparare questi termini tecnici, perché leggendoli quella a volte si può appunto si capire, cioè nei regolamenti, nelle leggi eccetera, usano questi termini, quindi è bene familiarizzare con questi termini. Diciamo, sono molti di meno, mentre invece in quasi tutti i paesi d'Europa sono di più quelli in controllo penale esterno che non quelli dentro, e negli Stati Uniti d'America sono addirittura più del doppio. Perché questo? Perché c'è un orientamento del sistema penale in generale nei paesi, parliamo soltanto dei paesi però diciamo cosiddetti del primo mondo, questi, ecco, l'Europa, il Nord America e altri paesi così, hanno così il controllo penale si sta spostando sempre di più verso quello esterno e diminuendo quello interno. Perché questo meccanismo? Per una serie di motivi. Uno, non partiamo da quelli più importanti, anzi quelli più importanti lo vedremo dopo, però è chiaro un elemento fondamentale è che una persona, un detenuto in controllo intramurario, cioè in carcere 24 ore al giorno, costa molto, costa tantissimo allo Stato, perché significa sorveglianza, guardie e tutto il resto, no? Occupazione di una cella, tutte queste cose qui, è un costo enorme. Un detenuto in controllo penale esterno costa molto di meno, a volte costa pochissimo, non costa niente. C'è solo il controllo poliziesco, questa è una ragione, no? E siccome c'è un problema di costi, visto che tutti si lamentano, tutti gli stati quelli ricchi e quelli poveri si lamentano che hanno il buco di bilancio e devono restringere, devono fare quella che oggi va sotto il nome di spending review, che tanto moda, cioè ridurre i costi, tra cui anche quello del carcere. Sapete che nel carcere italiano sono stati tagliati molti fondi, molti, però questi tagli sono andati in gran parte a togliere quelle che sono per esempio le lavorazioni in carcere, sono diminuite, il monte delle mercedi è diminuito di molto, di tanto, e questo è un problema perché chi sta dentro e prima lavorava perlomeno aveva i soldi per le sigarette, per comprarsi ogni tanto qualcosa di meglio da mettere sotto i denti. Queste sono molto diminuite, perfino il fondo dovuto alle attività ricreative, insomma sono i fondi per le manutenzioni. Molti reparti delle carceri vengono chiusi perché non viene effettuata la manutenzione, e questo fatto ha messo in difficoltà il DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, perché durante un'udienza, un'interpellanza parlamentare, una deputata del Partito Radicale ha contestato al ministro il numero dei posti disponibili, che diceva 48.000 il ministro. Gli contestava perché in effetti 48.000 stanno sulla carta, però grazie a questo fatto che dicevo orora, cioè il fatto che molti reparti vengono chiusi perché non sono state fatte le manutenzioni, quindi i bagni non funzionano, l'acqua non arriva e così via, no? Questo, ma a volte anche la porta è scardinata e non si chiude, vanno fatti lavori di manutenzione. Il carcere c'ha bisogno di molti lavori di manutenzione perché è una struttura pesante, mastodontica, e insomma, e poi piena di ferro, di altri impicci di questo tipo. Non facendo la manutenzione ci chiudono dei reparti, per cui gli hanno contestato. Infatti in realtà hanno riconosciuto anche i funzionari del DAP che non sono né 48.000 né 50.000 come qualcuno aveva sparato i posti disponibili effettivi. Sulla carta sono quelli, ma stante il fatto che molti reparti sono chiusi, reparti di carcere, non interi carcere, a volte interi carcere, ma alcuni reparti sono chiusi, il numero effettivo sta sui 40.000, quindi questo aumenta l'indice di sovraffollamento, che concretamente significa star molto peggio nelle galere. E questo è l'altro elemento, che appunto spostare la detenzione all'esterno su misure alternative in controllo penale esterno fa diminuire anche la presenza in carcere, ovviamente molti reati, quelli minimi, adesso c'è questa legge fino a 4 anni, si può stare fuori, adesso ne parleremo tra un po', il nuovo disegno di legge che rivede la carcerazione preventiva, la custodia cautelare, quella che viene da quel carcere che viene dato prima del processo, prima della sentenza del processo, verrà rivista, e anche qui si riduce la possibilità di andare in carcere. Quindi stanno spostando, avendo ovviamente altre forme di controllo. Allora, il controllo penale esterno non solo ha questa capacità di diminuire le spese, diminuire la presenza in carcere, quindi il sovraffollamento, ma anche quello di aumentare il controllo. Perché questo? Perché se viene buttata una persona in carcere, quella persona lì è controllata 24 ore al giorno, non c'è dubbio, ma solo lui o lei viene controllata, la buttano in carcere e lì sta. Se una persona invece partiamo sempre dal concetto di chi vuole sottoporre a controllo, quindi impedire che avvengano attività extralegali, cioè ricondurre tutta l'agire della realtà sociale all'interno di forme di vita, di comportamenti totalmente legali, che stiano all'interno di quel recinto sempre più stretto chiamato legalità. Questo è il compito di chi? Dello Stato, dei funzionari, delle istituzioni, dei governanti, dei partiti, di tutti quanti, no? Ecco. Quindi loro arrestano le persone perché appunto vogliono lanciare un segnale di deterrenza: tu hai trasgredito la legge, quindi ti punisco, ti metto in carcere, questo valga come segnale terroristico per tutti quelli che vorrebbero fare la stessa azione extralegale, la stessa violazione di legge che hai fatto tu, insomma. Quindi il carcere ha questa funzione deterrente, c'ha una funzione anche intimidatrice, c'ha una funzione di separare la persona che ha trasgredito la legge dal suo ambiente, isolarla, spezzargli la sua volontà, diciamo, di ribellione e così via. Però vale solo per lui. Se questa persona viene messa al controllo penale esterno, qualunque esso sia, dalla semilibertà, l'affidamento in prova ai servizi sociali, che cosa succede? Qual è? Sapete, no? Chi sta in carcere, se ha già avuto esperienze di questo tipo, sa che cosa. Per esempio, una persona significa che deve andare a lavorare, quindi a quest'ora deve andare a quel lavoro, sul posto di lavoro può essere controllato dalle forze dell'ordine, la polizia controlla tutti quelli che lavorano con te, con la persona in lavoro che insomma sta in misura alternativa, controlla l'ambiente di lavoro, controlla le persone che lavorano insieme a questo detenuto in controllo esterno, controlla i suoi percorsi che fa, controlla quando sta a casa, a una certa ora deve rientrare a casa, controlla le persone che convivono con lui nell'appartamento, controlla le persone che lui incontra quando si sposta, cioè è sottoposto a controllo totale, cioè la polizia può intervenire in ogni momento della sua vita per vedere che cosa sta facendo. Questo fatto aumenta la possibilità di controllo non solo su singola persona, vedere come si comporta, che cosa c'è, ma anche sull'ambiente di riferimento, ambiente di lavoro, ambiente diciamo familiare laddove vive, ambiente degli amici, di frequentazione e così via. Quindi per ogni persona sottoposta a controllo penale esterno, questo è un calcolo che hanno fatto negli Stati Uniti d'America, ci stanno circa da 5 a 10 persone vengono sottoposte a controllo, cioè vengono comunque conosciute dalla polizia perché frequentano questo tipo, perché in qualche modo quando entrano in posto di lavoro chiedono i documenti agli altri, vedono anche cosa fanno gli altri. Negli Stati Uniti d'America sono oltre 5 milioni le persone in controllo penale esterno, a fronte di 2 milioni e qualcosa, 2 milioni e 2, 2 milioni e 3 interne invece dentro al carcere. Il calcolo che hanno fatto alcuni sociologi americani è che su 5 milioni di persone in controllo penale esterno, ciascuna di queste c'è intorno un ambiente che oscilla da 5, 6, 7, 8, 10, 15 persone. Facciamo una media di 10 persone per uno di questi, sono 5 milioni per 10, sono 50 milioni di persone. Cioè il meccanismo del controllo penale esterno, cioè le misure alternative, permettono quindi allo Stato, alle istituzioni preposte, quindi poliziesche e giudiziarie, di sottoporre a controllo 50 milioni di persone, ossia pressoché tutto lo strato di popolazione proletaria. Negli Stati Uniti d'America c'è anche questo problema, no? I ghetti neri, negli Stati Uniti d'America nelle città la situazione è molto urbanisticamente molto divisa in classi, cioè ci sono interi quartieri per esempio dove vivono soltanto la popolazione nera o la popolazione povera o quella afroamericana o quella latinoamericana, cioè, e così via, no? È molto ripartito, quindi sottopongono a controllo quasi tutta la popolazione, 50 milioni, che è diciamo all'interno del cui corpo è venuta la gran parte dell'attività di trasgressione della legge. Questo è un meccanismo molto efficace che si sta espandendo, nel senso che appunto per tutti questi motivi, l'ultimo più importante, ma anche i due precedenti, no? Quello economico e quello del sovraffollamento, l'atteggiamento dei sistemi penali e polizieschi dei paesi, della gran parte dei paesi cosiddetti del primo mondo, tanto per capirsi, cioè parliamo dell'Europa, parliamo del Nord America, la Nuova Zelanda, l'Australia, questi paesi qua, insomma, no? E anche la Russia ormai stanno nel no e così via. Quindi questo meccanismo si sta diffondendo perché permette un controllo più capillare, meno pesante ma più capillare. D'altronde hanno visto che la deterrenza, il carcere inteso come deterrenza, cioè io ti sbatto in galera per tanti anni a te in modo che serve da terrore per tutto il tuo ambiente, hanno visto che non funziona, perché non funziona così, nel senso che questo terrore, che pure viene diffuso attraverso forme, pensiamo sempre negli Stati Uniti d'America, lì il carcere è molto violento, no? Le persone, soprattutto appunto le persone provenienti dai ghetti afroamericani, degli afroamericani, vengono gettati in carne, peggiori carceri, tartassate, malmenate, menate, pestate, ammazzate, eccetera, perché il segnale che doveva lanciare è, come dire, attenzione, se vi muovete vi rompiamo. Eppure questa cosa di per sé non ha fermato un tempo, qualche decennio fa, la protesta organizzata di questi dei ghetti degli afroamericani, non l'ha fermata, l'hanno fermata con altri mezzi, sparando, uccidendo, con l'eroina e così via. hanno nei ghetti dei latinoamericani, in cui è molto diffusa l'estralegalità, forse più ancora, non ha funzionato lo stesso, per cui invece operano su questo terreno. Queste persone messe in misura alternativa invece che in carcere tornano nel loro ambiente, quindi portano, e la polizia può andarli a controllare in ogni momento della giornata, la sera, la notte, a qualunque ora, può entrare a casa a qualunque ora, di notte, alle 2 di notte può suonare il campanello e tu devi aprire, altrimenti perdi quella possibilità della misura esterna, e quindi controllano tutte le persone che appunto frequenti. Questo è un meccanismo che si sta affermando ed è importante seguirlo per capire perché, come avverrà. In Italia questa cosa avviene sempre lentamente, ma perché sono cialtroni questi, no? Perché sono stupidi, perché ci stanno, quando hanno fatto i provvedimenti, gli ultimi provvedimenti cosiddetti svuota carcere, che non è che svuotavano niente, semplicemente appunto trasferivano alcune carcerazioni, quelle per pochi anni di condanna, in misura alternativa. Questo ha fatto l'ultimo provvedimento della Severino, quello approvato nel 20 o 21 febbraio, non ricordo, proprio poco prima che scadesse il decreto legge fatto a dicembre. Proponeva questo, non la liberazione, non è che raggiungi la libertà, ma il passaggio dal carcere a misure alternative per le condanne, arrivavano fino a 4 anni e così via. Bene, adesso il lavoro che stanno facendo è sulla custodia cautelare, sempre per far sì che non si entri in carcere prima della condanna, ma lo vedremo tra un attimo. Allora, 15:29, ancora in diretta, dicevamo, il governo ha presentato un disegno di legge, quindi non è un decreto d'urgenza come quell'altro, quindi questo opererà quando sarà completamente, avrà seguito tutto l'iter, e attualmente, siccome ancora c'è le due camere funzionanti, Camera dei Deputati e Senato, poi si parla di abolire il Senato, però finora ancora così, dovrà essere approvato nella stessa identica stesura, si dice nella stessa lettura, ma vuol dire nelle stesse uguali parole e virgole, da una camera e dall'altra. A quel punto sarà perfezionato, dovrà essere firmato dal Presidente della Repubblica, che si chiama promulgazione. A quel punto viene pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale e dal giorno della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale è effettivo. Questo è l'iter di un disegno di legge. Il decreto legge invece è un decreto d'urgenza che fa il governo e che opera da subito. Viene il Consiglio dei Ministri, lo scrive, lo pubblica il giorno dopo sulla Gazzetta Ufficiale, e da quel giorno è operante. Poi deve essere però trasformato, approvato dalle due Camere entro 60 giorni, altrimenti decade. È quello che ha fatto il terzo provvedimento svuota carcere, quello l'ultimo fatto dalla ministra Severino, che è appunto un decreto d'urgenza fatto a dicembre, e 60 giorni dopo, il 21, poco prima che scadesse, mi pare scadesse il 22-23, il governo ha dovuto mettere la fiducia ed è stato approvato, altrimenti succedeva un disastro, perché alcuni erano già usciti, perché operava da subito, dal 23 di dicembre ha cominciato a far uscire gente. E poi sarebbe dovuto rientrare, un disastro della Madonna. Vabbè. Comunque, questo per dire che i decreti d'urgenza, i decreti legge non dovrebbero essere usati in questa materia così, però il problema c'era: il sovraffollamento delle carceri, la condanna dell'Europa che gravava e grava ancora sulla testa dello Stato italiano. Il 28 maggio scade l'ultimatum dell'Europa, della Corte di Strasburgo, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che le cui denunce sono state fatte proprio dalla Corte di Strasburgo, e che probabilmente comminerà una multa, a meno che appunto il provvedimento svuota carceri da Severino, l'ultimo di cui abbiamo dato lettura la volta scorsa, che modifica alcune cose del nuovo governo, se riusciranno a approvare questo provvedimento della riforma della custodia cautelare, probabilmente con queste cose riusciranno a salvarsi dalla multa. Perché la gran parte in Italia delle persone detenute, una buona parte, oltre il 30%, 30-35%, in qualche periodo è arrivata anche al 40%, sono persone non ancora condannate in via definitiva, cioè che stanno o in attesa del primo grado o dell'appello, oppure del ricorso in Cassazione. Quindi è anche questa una sollecitazione dell'Europa, sia per diminuire il sovraffollamento, sia perché è una cosa che è fuori dai canoni europei. La media europea è il 15% delle persone in carcere non ancora condannate, quelle ritenute particolarmente pericolose, mentre in Italia appunto siamo oltre il 30-35-38%, i dati oscillano. Questa riforma, quindi questo disegno di legge, prevede una serie di cose. Il punto più importante è l'articolo 3, che dice, leggiamo il testo, dice l'articolo 3 di questo disegno di legge della riforma della custodia cautelare, l'arresto preventivo, cioè quella cosa che ti mettono in galera prima che vai ancora il primo grado, prima che di avere ancora il processo. L'articolo 3 del testo dice: il giudice non può disporre la custodia cautelare in carcere prima del processo, oppure gli arresti domiciliari, se ritiene che l'esito del giudizio finale l'imputato possa essere condannato a pene inferiori a 4 anni. Cioè, se il giudice, quando ti arrestano, tu il primo giudice che vedi è il giudice del GIP, che può confermare l'arresto oppure no. E allora, quindi mandarti in carcere oppure mandarti in qualche altra misura di controllo esterno. Come dovrà comportarsi in base a questo nuovo, se verrà approvato questo nuovo testo in questa forma? Se in base alle imputazioni che hai, il giudice prevede che tu potrai essere condannato a una pena non superiore a 4 anni, non può mandarti né in carcere e né in arresti domiciliari, ma ti può mettere semplicemente delle firme per un controllo, così che non vai via, il divieto d'espatria e altre, ma non arresti, né arresti domiciliari né in carcere. Se la pena che una condanna che prevede, è chiaro che lo fa in base alle previsioni, ma quella previsione gli viene al giudice, la può calcolare facilmente in base ai capi di imputazione, perché il pubblico ministero nel momento dell'arresto produce dei capi di imputazione, in base a quei capi di imputazione si può prevedere a che condanna verrai diciamo condannato. Se questa previsione è inferiore ai 4 anni non può metterti né in carcere e né agli arresti domiciliari, ma in forme altre, di altre forme, cioè non privative della libertà ma solo del controllo. Questo è il primo. Su questo si è scatenata l'ira di Dio, sui giornali potete leggere, per esempio c'è stato giudice, pubblico ministero hanno criticano questo disegno di legge, invece il l'Unione Camere Penali, ossia gli avvocati, invece spezzano una lancia e anche due a favore di questo. Dice per esempio un avvocato qui intervistato dell'Unione Camere Penali Italiane, viene il sospetto che ai pubblici ministeri non stia tanto a cuore la pena che il giudice sentenzierà a quando verrà processato, ma quanto che possano i pubblici ministeri infliggere in via anticipata la carcerazione. Quindi c'è tutta questa polemica tra pubblici ministeri e avvocati difensori, ovviamente. È chiaro che da un punto di vista anche, se volete, della correttezza giuridica, non diciamo il diritto perché poi questa è una parola che appunto viene usata molto a sproposito, della correttezza giuridica è chiaro che è stato detto, più volte detto e anche molto consolidata questa affermazione, i pubblici ministeri, cioè l'accusatore, propone di mettere in carcere tutti quelli che vengono sottoposti alla sua accusa, in genere anche per avere una forma di pressione verso l'imputata o l'imputato e buttandoli in carcere, avere appunto, utilizzare questa forma di pressione in modo che ai successivi interrogatori possa questa forma di pressione funzionare e far confessare l'imputato, che è una forma non prevista, non accettata, è una sorta di tortura, di minaccia, ecco, le minacce come si faceva una volta, no? Si fanno sempre, si sono sempre fatte, perché poi nel colloquio tra un pubblico ministero, il primo giudice e l'imputato, sì, a volte c'è l'avvocato che può testimoniare, però insomma queste minacce le fanno, spesso i pubblici ministeri vanno a trovare in carcere l'imputato e gli dicono guarda che rischi tantissimi anni, molto più di quelli che realmente questo rischia, per farlo spaventare, e gli dice guarda che l'unica possibilità di uscirne se confessi tutto e confessi soprattutto anche altre persone, quindi è una forma di pressione completamente fuori dalla logica della giurisprudenza, però viene effettuata. Questo disegno di legge vorrebbe porre un freno, cioè fare in modo che i pubblici ministeri possano non tanto buttare in galera chi vogliono, ma appunto usare il controllo penale esterno. Anche qui è un fatto che, diciamo, come si dice, dicono di civiltà giuridica, questo perché questo disegno di legge, il contenuto di questo disegno di legge, cioè riformare e ridurre la possibilità di custodia cautelare in carcere prima del processo, perché chiaramente c'è un meccanismo che di pressione, insomma, non sembra un po' la tortura dei tempi medievali, insomma, no? ti minacciano la tortura se tu non confessi, però poi questo ha prodotto nel Medioevo, ma anche adesso, produce che poi la gente parla a bambera, dice un sacco di cose, coinvolge tantissime persone, la gran parte dei quali sono innocenti, e crea un disastro spaventoso anche sul terreno proprio dell'individuazione reale. Va bene, quindi è una cosa che andava fatta, anche perché i richiami di tutti gli organismi internazionali all'Italia, perché aveva una persone in custodia cautelare troppo alto, un numero che era arrivato oltre il 40, qualche anno fa era il 43-44%, una cosa spropositata, cioè la metà condannati e la metà non condannati, cioè innocenti ancora, è una cosa spaventosa. E quindi questa cosa la dovevano fare, era un obbligo, e poi appunto oggi la fanno a cuor leggero, perché permette quel discorso che dicevamo all'inizio, il fatto di non più mandare in galera le persone, perché poi non è che interessa tanto quello, poi chiaramente questo sistema, questo disegno di legge, questo sì, non è che svuoterebbe le carceri, ma non ne farebbe andare dentro tanti quanto ne vanno adesso, quindi nei prossimi anni rallenterà l'ingresso in carcere, perché le persone imputate e ancora anche condannate in primo grado, se rischiano una pena inferiore a 4 anni non andranno in carcere, aspetteranno la sentenza definitiva. Poi quando ci sarà la sentenza definitiva, come sapete, col decreto Severino e quello confermato dal precedente, dall'ultimo provvedimento governativo sul carcere, al di sotto di 4 anni hai comunque la possibilità di andare in misura alternativa. Quindi si mette in moto quel meccanismo che dicevamo all'inizio, il controllo esterno sulle persone che trasgredono le leggi, che è un po' come se il carcere, e questa era una tendenza che qualcuno diceva, pensate, che si doveva realizzare per un andamento proprio della stessa giustizia, per il sistema, lo stesso sistema, come dire, dello Stato che vuole controllare i propri cittadini, quindi funzionale al controllo dello Stato dei propri cittadini. Poi però le resistenze, i giudici, i pubblici ministeri, i carcerieri, tutta questa mania forcaiola che pervade questa società, è una delle peggiori da questo punto di vista. Tutti vorrebbero rimandare in galera tutti, i laziali vorrebbero mandare in galera i romanisti, i laziali, questo per dire, per fare un esempio a Bamber, ma ciascuno, qualunque gradino sociale ha, vorrebbe mandare in galera quegli altri che gli sono antipatici, che gli stanno sul groppone, che gli fanno del male. Ed è un disastro, insomma, no? C'è una cultura proprio alimentata da quanto i media, i giornali, i media e anche a scuola, tra di noi ce le diciamo queste cose, la parola galera ce l'abbiamo sempre in bocca, quello dovrebbe andare in galera, non quello bisognerebbe, per esempio, ci sono anche noi diciamo che stiamo nei gradini bassi della società, quando c'è un potente, che ne so, il solito speculatore che ruba, che fa un palazzo in un parco, che distrugge un parco, oppure un capo reparto che rompe l'anima e non ti lascia lavorare in pace, un padrone che ti licenzia senza nessun motivo, cioè uno dice quello deve andare in galera, no, invece di dire quello bisognerebbe levarlo da lì e mandarlo a zappare la terra, sarebbe molto più efficace e molto più fattibile, cioè prendere un padrone, uno speculatore e mandarlo a zappare la terra si può fare, ma mandare in galera è stupido, intanto è stupido perché si ritorce contro di noi, le galere sono sempre contro di noi, contro gli ultimi, le galere sono state fatte per tenere buoni gli ultimi, non i potenti, quindi anche se mandi in galera un potente non hai risolto nessun problema, anzi hai confermato che la galera funziona e quindi verrà, per ogni potente che va in galera 100.000 disgraziati ci vanno, e quindi non è che ci abbiamo guadagnato un granché, quindi non serve a niente, quindi questa cosa è buona, questa però appunto è buona questa riforma della custodia cautelare, perché diminuisce l'ingresso in carcere, diminuisce questa pressione che i pubblici ministeri usano nel buttare la gente in carcere, soprattutto quelli al primo arresto, no? Che vedono improvvisamente sta galera come l'inferno assoluto, si terrorizzano, si spaventano e dopo qualche giorno di carcere arriva il pubblico ministero, l'interroga e quindi questi dicono tutto, anche quello che non è vero, per liberarsi di quella roba. Difatti, giustamente questo provvedimento dice che non va usata comunque le persone incensurate, le persone al primo reato, se sono incensurate non bisogna mai usare l'arresto preventivo, la detenzione, la custodia cautelare in carcere, per gli incensurati è vietato. Ora è strano, voi direte, perché non l'avete mai sentito in questa trasmissione, che si dice che è un buon provvedimento, un provvedimento fatto dal governo, ed è vero, anche quelli svuotacarceri, abbiamo detto che si svuotavano un po' le galere, però dall'altra parte aumentavano il controllo esterno, anche questo in realtà, perché non è che non ti mettono in galera, però non è che ti danno per esempio le firme, ti permettono se lo Stato migliora la mobilità delle forze dell'ordine pubblico, polizia, carabinieri, tantissime, però sono molto mal organizzate rispetto ad altri paesi, cioè non hanno la capacità ancora di controllo capillare nelle realtà sociali. questo è quello che vorrebbero raggiungere. Queste misure vanno in quel senso lì, svuotano un po' le galere ma aumentano il controllo nei territori, quindi avremo sempre più, perché in un quartiere, anche dove è chiaro che anche alle 3 di notte, all'1 di notte, alle 4 di mattina, la polizia può andare in quell'appartamento perché c'è una persona che sta in misura alternativa e controlla se sta lì, e controlla anche quelli che abitano con lui, controlla e entra nel palazzo, insomma, e quindi il controllo territoriale si espanderà. Questo è quello che ci troveremo di fronte, e questi diciamo provvedimenti di legge vanno in questo senso. Allora, 15:46, ancora in diretta, questa è La Conta, trasmissione contro il carcere di Radio Onda Rossa. Questo per dire, ecco, tutto questo discorso che abbiamo fatto finora, per dire che non c'è un provvedimento migliore o peggiore di un altro. Sì, dal punto di vista della condizione immediata di chi sta in carcere, è chiaro che questi provvedimenti che permettono di raggiungere un pezzetto di libertà, cioè semilibertà o affidamento in prova ai servizi sociali, cioè di uscire un po' dal carcere, è migliore. Chi sta in carcere sa che è una boccata d'aria, è sicuramente migliore. Quindi dal punto di vista delle persone detenute è chiaro che sono delle boccate d'aria e quindi vanno salutate con piacere. Però appunto il problema si sposta, nel senso che non c'è una cosa buona di per sé. Questa serie di provvedimenti, facendo aumentare la presenza di controlli esterni sul territorio per tutta quell'area di popolazione che in parte o saltuariamente, ogni tanto o permanentemente vive di attività extralegali, questi provvedimenti favoriscono il controllo su queste fasce di popolazione. Questo è quello che si propone lo Stato, il governo, le strutture poliziesche e giudiziarie. E allora è questo il terreno di lotta che dobbiamo intraprendere, se vogliamo chiaramente attenuare questi controlli. Che vuol dire questo? Vuol dire che lo scontro si trasferisce nei quartieri, laddove comunque dovrebbe esserci, anche per lottare contro il carcere bisogna stare presenti nei territori, perché è dai quartieri, dai territori che la gente va a finire in carcere, e quando esce dal carcere torna nel quartiere. Quindi c'è tutta questa osmosi, questo passaggio tra dentro e fuori, che avviene nei quartieri che danno più tra virgolette clienti al carcere, che sono quelli più degradati, più poveri, lo sappiamo che è così, no? Che sono costretti a fare attività extralegali perché altro modo non hanno per sopravvivere, e quindi il rapporto tra dentro e fuori è oggettivo, è un dato di fatto, per cui la lotta contro il carcere dovrebbe svilupparsi in primo luogo in questi quartieri dove la frequentazione della prigione è molto è fatta da molte persone. E quindi bisognerebbe appunto costruire in questi quartieri dei terreni di organizzazione delle persone che vanno dentro o fuori, perché molti escono continuamente, entrano, e quindi mantenere questo contatto facendo sì che il carcere appunto non diventi più una vergogna, che le famiglie, i gruppi di amici che hanno una persona in carcere non nascondino questa loro faccenda, non si vergognino di fatto di avere un amico, un parente, un familiare dentro il carcere, ma anzi la socializzino con altri che stanno nelle stesse condizioni o che ci potranno stare, perché poi l'andamento è questo, no? Cioè, è sempre tanta gente nuova che va a finire in carcere, e allora bisogna fare in modo che nei quartieri si sviluppino forme di resistenza alla repressione, nella misura di, per esempio, delle casse di resistenza, perché quando uno va in carcere sapete che c'ha prima di tutto un grosso tracollo economico, tutto l'ambiente che ruota intorno a lui, familiare, perché se lavora è un reddito che viene in meno in quella famiglia, in quel gruppo familiare, in quell'ambiente, e in più c'ha spese dell'avvocato, spese perché bisogna mantenere una persona in carcere, perché un pacco bisogna fare ogni tanto, due soldi servono per le sigarette, insomma, quindi è una spesa, è un tracollo economico per chi già sta in difficoltà economica. Qui sappiamo il 99% di quelli che stanno in carcere appartengono alle fasce povere della popolazione, è così, e quindi bisogna in qualche modo appunto costruire queste casse di resistenza, facendo sì che intanto il meccanismo di deterrenza dovuto dall'attività poliziesco-giudiziaria, che sia carcere, che sia controllo esterno, non sia pesante. Anche il controllo esterno può essere, perché per esempio le misure alternative sono sì di costano di meno alla struttura familiare rispetto al carcere, perché uno può continuare a lavorare, ma può anche non continuare a lavorare, perché molti lavori per esempio non permettono di essere compatibili con le misure alternative, e a volte devi accettare, se in misura alternativa, dei lavori pagati molto poco, addirittura a molti lavorano gratis perché è l'unico modo di avere la possibilità attraverso il lavoro di avere la misura alternativa, quindi è sicuramente un danno, un problema economico andare sotto, diciamo, i meccanismi del sistema poliziesco-giudiziario. Il problema è appunto fare in modo che si sviluppi questa socializzazione dell'aggressione poliziesco-giudiziaria e quindi casse di resistenza per sostenere le persone colpite. Questo è un meccanismo che oggi sempre più, in questa tendenza dello spostamento del carcere sul territorio, ha un'importanza decisiva, ma serve anche per sostenere appunto chi sta dentro, quindi a chi sta dentro si sentirà non più isolato, emarginato, giudicato male, condannato dalla società oltre che dai giudici, e quindi annichilito, ma si sentirà in rapporto perché gli arrivano lettere, sostegno, il pacco che arriva e così via, può sostenere anche chi sta dentro il carcere. Questo è il meccanismo per cui questi provvedimenti non è che si sta meglio o si sta peggio, cambiano il terreno di lotta al carcere, se vogliamo lottare contro il carcere. Questo è un dato di fatto. Ora ecco, volevamo adesso ci prendiamo un altro stacco musicale, poi vi raccontiamo le mobilitazioni che ci sono state in questo periodo.
Sarò più bravo.
Allora 15:57 siamo in finale e diciamo allora il quando siamo stati sotto Re Bibbia domenica scorsa abbiamo dato questo volantino ai familiari dando anche delle diciamo delle, dei contatti per potersi contattare. Allora, una per chi sta fuori e quindi può usare la rete, le mail per contattare questo. Intanto potete usare la radio, l'indirizzo della radio, la conta via Devol 56 00185 Roma, e la mail della radio che è ondarossa@ondarossa.info. Oppure se volete scrivere potete scrivere senza prigioni tutto attaccato senza prigioni @gmail.com. questo è un altro indirizzo, senza prigioni @gmail.com, per contattare il gruppo delle persone che solidarizzano con chi sta in carcere. Oppure questo per chi invece, per voi che state in carcere che non avete la possibilità di usare la rete internet, potete scrivere oltre qui in radio, potete scrivere però anche il girasole via dell'Aeronautica 35, facilissimo, il girasole via dell'Aeronautica 35 0144 Roma. Ecco, questi i due appuntamenti che vi diamo. Vi volevamo raccontare anche quel poco che c'è, però insomma c'è stato poco. Allora, a Piacenza e a Cremona ci sono stati dei presidi sotto il carcere, come anche al carcere delle Vallette di Torino, così come appunto a Re Bibbia, sotto Re Bibbia domenica scorsa. Oggi siamo alla 9, fino al 20 c'è questa mobilitazione. Insomma, fateci sapere come vanno nelle vostre carceri, nelle carceri che purtroppo vivete, insomma, dove vivete, la mobilitazione, le proteste, se vanno, se non vanno, anche se, raccontateci come le critiche che muovete a questa mobilitazione, se come si sarebbe dovuta svolgere, che tipo di organizzazione sviluppare tra chi sta in carcere e che tra le persone che stanno in carcere e i quartieri e i territori più vicini, non fisicamente ma vicini, perché appunto hanno più persone che frequentano la galera o l'hanno frequentata o forse purtroppo la frequenteranno, e quindi essere sempre molto appunto legare queste realtà sociali per costruire organizzazione e quindi una protesta che sia in grado di farsi sentire. Questo è quello che volevamo dirvi. Ovviamente ci sono le questioni che noi non ci piace affrontare perché non crediamo che diano la voglia di lottare. C'è ancora una volta i morti, ci sono stati due morti in questa settimana nelle carceri italiane. C'è stato il solito assassinio fatto dagli agenti perché hanno fermato una persona, come al solito, in stato di ubriachezza, dicono loro, schiacciata per terra e schiacciata fino al punto, un po' come il caso Addonandi, che questo modo che hanno loro di fare, di buttare una persona a bocconi per terra, mettergli il ginocchio sul torace, sulla schiena, impedisce alla persona di respirare, e questa persona credo che sembra che sia morta nello stesso modo.